Grazie, grazie. Grazie a Gino Levi. Dunque, lasciamo le prese con un po' di improvvisazione, soprattutto guardando l'orologio, per non abusare anche della vostra presenza, perché siamo qui per imparare, ma insomma la giornata di studio si fa pesante. Ah, ecco, è già arrivato, inarrestabile, da un ebreo israeliano ad un ebreo della diaspora, due che nobilitano l'ebraismo, questa cultura senza la quale non potremmo neppure scrivere la nostra storia d'Europa. Monio Vadia lo conosciamo, appunto ebreo della diaspora, lui stesso scrive più volte: bisogna abitare la terra da pellegrini e stranieri, come anche noi dovremmo abitare qualsiasi nostra casa e frequentare qualsiasi nostra relazione da pellegrini e stranieri, perché altrimenti facciamo un idolo di ciò che possediamo. Monio Vadia lo testimonia anche in forma attoriale, lo testimonia sui teatri d'Italia, ha chiamato Nandino in questi giorni, ci ha fatto il grande regalo di essere qui con noi, e avere una coppiata di questo genere veramente ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Credo di poter condividere anche la vostra. Grazie Moni, a te, prego, la parola.
Grazie per questo vostro invito. Io francamente avrei rotto la regola di cui parlava prima l'intervistatrice di Gidon Levi e avrei lasciato volentieri a Gidon Levi il mio spazio, proprio con tutto il cuore. E vi ringrazio per l'invito e ringrazio per il privilegio di averlo potuto ascoltare dalla sua viva voce, perché fino ad ora, per ascoltare il suo pensiero, le sue idee, lo leggevo. È un esercizio che faccio la mattina appena mi sveglio, di scaricare l'edizione inglese di Haaretz, e i primi articoli che leggo sono quelli nelle opinioni. Allora finalmente abbiamo avuto, io perlomeno per la prima volta, occasione di ascoltare una voce così coraggiosa, così nitida, così chiara, così lungimirante. Io vorrei provare a partire dalle domande che Gidon Levi ha rivolto a noi, quando ha detto: per come qui non funziona il processo di, diciamo, il movimento per sostenere la causa del popolo palestinese e per denunciare l'occupazione israeliana delle sue terre, perché, spiegatemelo voi, è giusto che tocchi a noi spiegare perché c'è questa dicotomia fra governi e opinioni pubbliche, visto che si percepisce che una vasta parte dell'opinione pubblica europea, quella statunitense la conosco meno, ma immagino provi simpatia per la causa palestinese, eppure i governi continuano a muoversi all'interno di una retorica che non è politica, è una retorica predeterminata, come di chi è tenuto sotto ricatto e diplomaticamente non usa parole che vadano oltre un certo confine, e ripetono una litania retorica per, diciamo, fare una rappresentazione, un po' come le famose trattative che a me sono sempre sembrati dei cocktail party più che delle trattative, perché non sono servite mai a niente se non a regredire. Quindi tutto dentro un quadro retorico. Bene, noi abbiamo un problema. Noi in Europa abbiamo un problema. Noi siamo tenuti su questa questione sotto ricatto violentissimo attraverso l'uso ideologico della Shoah. Come tu apri la bocca criticando l'occupazione, denunciando le azioni di un governo o dell'autorità militare israeliana, immediatamente nessuno ti risponde. Da noi non si argomenta, non c'è la controargomentazione. Parte subito l'insulto o la maledizione. Io, per aver espresso delle critiche avere fatto delle mie analisi. Io non sono un giornalista, sono un uomo di teatro, però diciamo che ho studiato qualcosa nella mia vita, tanto per cercare di capire. Che sono ebreo, nato in una famiglia ebraica, vengo immediatamente accusato, appena apro bocca, di essere nemico del popolo ebraico, antisemita, ebreo che odia se stesso e delizie di questo genere. Ma nessuno mai risponde alle mie argomentazioni. C'è, in particolare all'interno delle comunità ebraiche nel mondo, in Italia in particolare, una sorta di psicopatologia per cui non si deve parlare. Già parlare di certe cose è già antisemitismo. Facciamo un esempio. Il ministro del governo Netanyahu, Tzipi Livni, parlando di questa ultima trovata di Netanyahu, quella di rilanciare l'ebraicità dello Stato di Israele, oppure la sua critica alla separazione degli autobus per palestinesi e israeliani ebrei, ha parlato per esempio di apartheid. Se io riferisco le espressioni del ministro Livni, immediatamente riceverò sulla rete insulti che sono perverso perché ho riferito quelle parole. Non solo non posso dirle io, ma non posso neanche riferire il pensiero. Se io cito una frase di Gidon Levi da un suo articolo, lo riporto in un mio articolo, mi dicono che io mi nascondo dietro un giornalista israeliano per poter legittimare il mio pensiero di odio verso Israele. Cioè, il ricatto è costante e violentissimo. Scrivevo per il principale quotidiano italiano, quando ho alzato il tiro nelle critiche, ho smesso di scrivere. Ho provato a proporre nei talk show televisivi, facciamo un dibattito, un confronto. Impossibile, la gente scappa come se io avessi detto facciamo una trasmissione di elogio dell'Ebola. C'è un livello di censura proprio sulla stessa idea di parlarne. I politici che governano, per conto loro, si muovono secondo una precisa retorica. Per essere accreditati nel salotto buono della politica internazionale, bisogna essere amici di Israele. Attenzione, ma non del popolo di Israele. Bisogna essere amici del governo di Israele. Perché queste sono, se no, antisemita, queste accuse arrivano appena ti muovi. Dunque, quello che succede qui, io vedo più l'osservatorio italiano che quello di fuori, è quello di una permanente intimidazione di stampo, diciamo, o fascista o stalinista, scegliete quale vi conviene di più. Tu non puoi neanche argomentare contro quella cosa. Ed è il grande ricatto, l'enorme ricatto è la Shoah. Chiunque parli contro Israele è come se diventasse complice della Shoah. Badate, i politici nostri entrano, vanno a visitare il lager di Auschwitz, come si fa, è una consuetudine. Quando escono, non dicono mi sento ebreo, dicono mi sento israeliano. Cioè, loro devono provare a ogni dichiarazione la lealtà verso l'esecutivo israeliano. Perché uno potrebbe dire sono grande amico del popolo di Israele e degli ebrei israeliani e per questo critico Netanyahu, per esempio. perché secondo me lui è nemico del futuro del popolo di Israele e dello Stato di Israele. Potrebbe essere una posizione impossibile per un politico che sta nello schieramento larghissimo dalla destra al centro-sinistra. Qualcuno della sinistra cosiddetta si esprime. Questo è il nostro problema, ha ragione Guido Levi a dire questo è il problema nostro, di rompere questo muro di gomma, di rompere questa ideologia retorica che pretende che non si parli neppure di ciò che accade lì. Allora, io ho dovuto smettere di frequentare una piccola sinagoga, perché io tengo molto al mio ebraismo, anche se non sono credente, perché ho fatto questa dichiarazione in seguito a ciò che è accaduto a Gaza. Ho dichiarato, voglio parafrasare la frase di John Kennedy quando a Berlino disse Ich bin ein Berliner, no? Per dire sono uno di voi. Io ho detto, quando Gaza era sotto l'ultimo terrificante bombardamento, io mi sento un palestinese Gazawi. Era un modo di dire la mia solidarietà al popolo di Gaza sotto terrificante attacco e bombardamento. Guardate, mi hanno detto non ti possiamo più chiamare, si chiama in ebraico, a fare un aliyah, cioè a salire al libro per testimoniare la lettura del sabato. Non ti possiamo dare più questo onore, in ebraico si dice kavod, perché? Perché mentre i missili piovevano sul nostro popolo, tu hai detto che ti sentivi un palestinese Gazawi. Questa è la situazione. Le parole ti vengono gettate contro, sei sotto costante minaccia, ti vengono negati tutti gli accessi a comunicare, diciamo nella comunicazione ufficiale, se ti vengono negati tutte le possibilità di comunicare della grande comunicazione se parli di questo argomento. Io vengo ancora intervistato sui miei spettacoli, su altre cose, ma non su questo argomento. Non posso neanche accedere alla comunicazione ufficiale. Allora, questo ricatto della Shoah, che è usato in modo strumentale, come un grimaldello, come un'arma, come un manganello, bisogna capire che l'Europa è a guida tedesca e che per la Germania è un argomento molto pesante. E su questo io credo si giochi un ricatto che impedisce alla comunità europea tutta insieme di prendere la posizione del governo svedese, che sarebbe la cosa più semplice, più chiara. E io credo che Guido Levi abbia assolutamente ragione di non attenderci che il cambiamento nasca spontaneamente dal di dentro della società israeliana, molto narcotizzata e che ha subito un fortissimo, efficacissimo lavaggio del cervello. E con un'economia che tira molto, una qualità di vita molto alta, e sapete che nei momenti prosperi già in generale pensiamo poco agli altri, quando poi campi bene ancora di meno. È una cosa naturale nella media degli esseri umani. Allora, perché la comunità internazionale non prende una posizione in fondo così ragionevole? Perché non dire riconosciamo lo Stato di Palestina, che è riconosciuto dalle risoluzioni dell'ONU 338-242, la cosa più semplice. Aderiamo alla legalità internazionale, quindi riconosciamo lo Stato di Palestina. Cosa c'è? Perché c'è questa paura? Perché? Perché c'è un'ideologia che appartiene all'establishment di potere, diciamo, del mondo occidentale guidato dagli Stati Uniti, e questa struttura ideologica di potere è più forte dello stesso Presidente degli Stati Uniti. questa cosa che diceva Gidon Levi, non pensate alla solita lobby ebraica, ci sono le lobby cristiane, chiamiamole cristiano-sioniste per usare un termine non preciso, ma che hanno tra l'altro ideologie millenariste deliranti, tipo che tutti gli ebrei devono tornare in Israele così Gesù tornerà per la seconda volta, cioè, usano anche cose abbastanza deliranti di tipo religioso, ma impediscono a Barack Obama di fare quello che ha promesso di fare, cioè ha dichiarato che entro la fine dell'anno, l'anno dopo l'elezione, lui avrebbe fatto fare la pace a palestinesi e israeliani. Non solo non ha fatto fare la pace, ma non è neanche riuscito a fermare la costruzione di un singolo cesso. Ditemi se si è fermata un pezzo di costruzione abusiva. Non ha fatto nulla. Io sono meno generoso di Gidon Levi. Penso che il presidente Barack Obama sia un codardo. Perché non dico farlo al primo mandato, ma nel secondo mandato, visto che un terzo non ci sarebbe stato, ci poteva provare almeno, sul serio. Non solo non ha provato a rompere lo schema, vi dico, ideologico e retorico, ma non ha neanche avuto quel minimo coraggio di dire, almeno di sostenere un passo come quello svedese. Non dico di andare lì a dire se non fate la pace sospendo tutti i finanziamenti, ma almeno di sostenere il governo svedese o di dire che in fondo non avevano tutti i torti. No, Barack Obama ha continuato la politica delle amministrazioni statunitensi di totale appiattimento sui governi di Israele. Guardate, c'è un'altra cosa ancora più violenta: se tu critichi Netanyahu sei considerato nemico di Israele, mentre lui è solo il primo ministro. Ma quando quelli, i grandi amanti di Israele, accusavano Rabin di essere un terrorista palestinese, lo ritraevano con la kefia o col bracciale della svastica, allora andava bene. Allora si poteva criticare un ministro di Israele. Se faceva una politica diversa da quella dell'occupazione, o perlomeno si proponeva di provarci, allora si poteva non solo accusarlo di essere un terrorista, accusarlo di essere un nemico di Israele, ma perfino ammazzarlo. Io non credo che nell'opinione pubblica ebraica del mondo l'assassinio di Rabin abbia suscitato delle reazioni veramente significative. E finalmente ho sentito dire da Gidon Levi che se vogliamo indicare un responsabile dobbiamo dire Shimon Peres. Era ora che si dicesse che è stato uno dei peggiori politici della storia di Israele, perché lui, per sua brama personale, ha voluto prendere la posizione di primo ministro quando avrebbe dovuto indire le elezioni dopo la morte di Rabin. E allora forse le cose sarebbero andate in modo, forse, un po' diverso. Allora, ecco, il compito di noi europei è rompere il muro di gomma. Noi abbiamo un compito decisivo, che non è facile, ma è quello a cui ci possiamo dedicare per aiutare la società israeliana e per aiutare un cambiamento. Costruire un tipo di lotta sul piano culturale per separare definitivamente la questione della critica alla politica israeliana da quello che è stato l'antisemitismo. Le due cose non c'entrano niente, meno che niente. E ora che noi lo proclamiamo ad alta voce, allora, l'antisemitismo è un'altra cosa.
Grazie.
La critica a un governo è legittima e fa parte di quello che si chiama democrazia. E mi spiace, questo naturalmente, Gidon Levi, che io considero uno dei più grandi giornalisti che oggi scriva al mondo, una cosa voglio dire, non è vero che noi viviamo in paesi così democratici, non è vero, le nostre sono democrazie molto formali, perché una vera democrazia
non tollererebbe di difendere un governo che pratica una politica di occupazione coloniale.
Vedo.
Mi dispiace.
Grazie.
Ma Guido Levi, per generosità e fair play nei nostri confronti, ha ragione a dire che viviamo in stati democratici, ma oramai sono democrazie autoritarie, democrazie bloccate, democrazie plebiscitarie, e noi addirittura oramai abbiamo una democrazia che sta perdendo gli elettori. Fra un po' vediamo quanti vanno a votare.